Expop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
Buongiorno, benvenuti, benvenute. Lorella Beretta, che tra l'altro di Radio Popolare è stata una colonna per tanti anni, ora fa un altro lavoro, sempre naturalmente giornalista, e insomma ha incontrato questa storia sul suo percorso di vita, una storia molto bella che ha voluto raccontare in questo libro che oggi presentiamo, La Luna al suo comando, storia di Felice Magliano, internato militare italiano. Intanto buongiorno Lorella.
Buongiorno Lorenza, buongiorno a tutti i presenti e buongiorno anche a chi ci ascolta.
Gli IMI sono stati i soldati leali all'Italia, non al fascismo, all'Italia, che dopo l'8 settembre del 1943 di fatto scelsero di rischiare di finire nei campi di concentramento se catturati, piuttosto che combattere a fianco dell'esercito nazista occupante e con la Repubblica Sociale Italiana. Loro avevano scelta. Se fossero stati con Mussolini e Hitler, si sarebbero salvati dalla prigionia. Gli ebrei, purtroppo per loro, non avevano scelta. Erano destinati ai forni. Quella degli IMI è quindi una storia di resistenza coraggiosa, anche se per molto tempo meno nota. Quando parliamo di resistenza, tradizionalmente pensiamo ai partigiani sulle montagne o ai gappisti nelle città, e però gli IMI con loro, con i partigiani, sono quelli che hanno salvato un po' l'onore dell'Italia, no? mentre il re scappava, come avrebbe cercato poi di scappare dopo il 25 aprile Mussolini, venendo poi fermato, come sappiamo, a Dongo. È una storia che mi ha anche colpito personalmente, perché mio nonno era un IMI, è stato internato in tre campi, e lo ricordo che a fine pasto, per fortuna è tornato che pesava 44 kg, e me lo ricordo da bambina a pranzo dai nonni, che lui alla fine del pranzo tirava su tutte le briciole dalla tovaglia e se le mangiava, una cosa che all'epoca mi colpì, cioè, ma cosa fa il nonno? Però, come tanti IMI, non ha mai molto raccontato, ma ci arriveremo. Questo titolo ce lo racconti, Lorella, La luna al suo comando, è un titolo particolare per essere una storia di guerra, di scelte importanti, di scelte coraggiose, di resistenza.
Aggiungo all'ottima presentazione che hai fatto che gli IMI salvarono l'onore dell'Italia e anche il destino, probabilmente, perché furono 650.000 a dire di no e a finire nei lager. Sottolineo lager perché giusto stamattina una persona mi ha chiesto: ma poi dove li misero, in prigione? No, lager veri e propri. La luna al suo comando non c'entra nulla con le questioni militari, c'entra con l'amore del protagonista di questo libro, Felice Magliano, per l'allora fidanzata e poi moglie. Ma in realtà lo abbiamo scelto perché rappresenta anche l'amore in senso universale, l'amore che gli IMI misero per l'Italia, per le loro famiglie, per i loro parenti, perché ad esempio Felice Magliano a un certo punto mi racconta e mi dice: io non potevo combattere con i nazisti perché magari mi sarei ritrovato a dover sparare a un mio fratello. Lui intendeva uno dei suoi fratelli veri, ma un fratello in generale. La luna al suo comando è un verso della serenata che Felice Magliano cantava, recitava alla fidanzata, poi diventata moglie, che ha cantato anche per tutta la vita e anche nei lager, che ha cantato a me, ballando, aveva 108 anni, e qui sorridono. Ecco, adesso Lorenza lo sta facendo vedere quando aveva 100 anni. A 108 non era molto diverso. E quindi questa serenata che raccontava l'amore, la luna al suo comando. E adesso grazie ad Anna Maria Versienti, che è qua con noi, che la recita, capiremo perché.
Racantuorno, ne voglio bene una, ma di nome non la posso nominare. Tene li bellezze rilusuli, la luna al suo comando la fa stare. Un giorno mi incontrau la fortuna, si sti tue bellezze io potrebbi domandare. E la fortuna mi parlau chiaro, perseguita l'amore che tu l'avrai.
Tra l'altro ci sono due contributi illustri a questo libro, la prefazione di Liliana Segre. Probabilmente tutti sapete che il marito di Liliana Segre era un IMI, un internato militare, Alfredo Belli, e la nota introduttiva del presidente dell'ANPI nazionale Gianfranco Pagliarulo.
Gianfranco Pagliarulo anche perché a Felice Magliano, oltre alle medaglie che sono state riconosciute dalla Presidenza della Repubblica, è stata data anche la tessera di socio d'onore dell'ANPI.
Allora Lorella, che cosa ha voluto dire? Tu dicevi, mi viene chiesto che fine facevano questi una volta fatti prigionieri dopo l'8 settembre, andavano in dei lager. Che cosa ha voluto dire essere internati da militari? Che cosa succedeva in quei campi? No? Noi abbiamo molta più conoscenza di quello che succedeva nei campi destinati agli ebrei, anche perché per fortuna qualcuno è tornato e ancora, direi ancora per più fortuna, qualcuno ha avuto la forza di raccontare, perché quella è stata anche la parte difficile del dopo. Agli IMI che tipo di trattamento, diciamo così, veniva riservato?
Allora, gli IMI di fatto erano dei prigionieri di guerra, ma che Hitler decise il 20 settembre del 1943, quindi poco dopo l'armistizio, di non considerare prigionieri di guerra, perché altrimenti sarebbero stati in qualche modo sotto l'ombrello della Convenzione di Ginevra, dei controlli della Croce Rossa Internazionale. Invece Hitler voleva poterne fare quello che voleva, disporne come voleva e in particolare usarli come operai, comunque nella manovalanza. Tant'è che infatti un'altra definizione che viene data degli internati militari è schiavi di guerra, schiavi di Hitler, perché vennero trattati come schiavi, perché nei lager avevano le stesse condizioni di vita che conosciamo anche appunto degli ebrei e degli altri detenuti e internati. Intanto in questo momento Anna Maria Versenti sta facendo vedere il Lager Pass, che è uno dei documenti con il quale Felice Magliano, come altri, sono tornati, che era un pass su cui veniva annotata qualunque cosa della vita del Lager, perché insomma se avevano subito punizioni, se si erano comportati male, vivevano nelle baracche esattamente come vivevano tutti gli altri di cui sappiamo. Mangiavano pochissimo, mangiavano male, non mangiavano, mangiavano topi, lo raccontano, lo hanno raccontato, mangiavano animali che trovavano in giro, che uccidevano, mangiavano qualunque cosa fosse minimamente calorica, perché intanto dovevano lavorare 15, 16, 17 ore di giorno, di notte, col freddo, col caldo, perché loro erano costretti a lavorare, soprattutto i non ufficiali. Gli ufficiali, diciamo che in teoria erano esentati dal lavoro, in pratica ci finivano anche loro, perché in realtà c'erano regole, ma che non venivano fondamentalmente rispettate. Gli si dava un po' da mangiare, a differenza che agli ebrei, che molti ci hanno raccontato che ad esempio la razione settimanale gliela davano una volta alla settimana. Tant'è che loro poi se la mangiavano subito e nei giorni successivi non sapevano come sfamarsi. Agli internati militari veniva dato poco, a volte niente, però tendenzialmente poco, perché serviva che fossero che stessero in piedi per andare a lavorare, perché comunque erano impiegati, benché la Convenzione di Ginevra lo impedisse, ma appunto non erano sottoposti alla Convenzione di Ginevra, in tutta l'economia di guerra. E quindi nei campi, nelle fabbriche, ovunque servissero. Venivano uccisi senza nessun motivo, o perché rubavano il pane, le patate. Felice Magliano me lo racconta, lo raccontano quelli che sono tornati e che hanno avuto la forza di raccontare, perché in tanti non ce l'avevano. Felice Magliano ha iniziato a raccontare ai nipoti, quindi ha saltato le figlie e ha iniziato a raccontare ai nipoti attorno al 1985. 1985, esatto. E, era tornato nel 45 e quindi per 40 anni esatti non ha avuto la forza di raccontare a nessuno, perché comunque ha visto delle brutture, lui lo racconta, no? I morti, il compagno di fianco di letto, di pagliericcio in realtà, morto. A un certo punto Felice Magliano aveva la terza elementare e ha fatto per tutta la vita il bracciante, è rimasto a vivere nel suo paese, che si trova nel Cilento, San Giovanni a Piro, provincia di Salerno, e aveva un lirismo e un senso poetico e teatrale incredibile, una capacità di racconto delle cose, e a un certo punto lui mi dice, quasi in dialetto stretto, che io ho dovuto imparare in qualche modo, ogni tanto lo parlo, i cilentani ovviamente giustamente mi prendono in giro, però lui a un certo punto mi dice, mi racconta di questo suo, di fianco a lui che era morto, a un certo punto lui si accorge che questo di fianco a lui sta per morire e muore, e allora io gli ho chiesto ma chi era, e lui mi dice non lo so, io ci ho parlato solo quando è morto, e io ci ho messo un po' a riprendermi quando lo dico, infatti mi viene quasi anche da piangere. Tu raccontavi prima di tuo nonno che raccoglieva le briciole e mi si sono fatti gli occhi lucidi, perché in realtà quel racconto lì, che mi ha fatto Felicio Magliano e che io ho visto e che tu hai visto e che adesso mi stanno cominciando a raccontare tantissime persone, loro se lo sono portato dietro per tutta la vita, con i morti, i malati, quelli morti perché uccisi. Felicio Magliano è andato a rubare il pane ed è stato picchiato una volta, è svenuto, si è ritrovato nel suo pagliericcio pieno di pulci perché lo avevano trasportato alcuni suoi amici. E quindi questa cosa per quello un po' mi commuovevo prima, perché anche in lui a 108 anni ho visto dei gesti che un po' ricordavano no, quello che hanno vissuto. Lui mi raccontava di tutte queste cose che gli sono successe, dalla cattura al trasferimento di campo in campo fino all'ultimo lager, perché ne hanno passati tutti tantissimi di lager, e ogni tanto stringeva gli occhi, chiudeva gli occhi, poi si copriva così come se gli stesse arrivando una botta e mi commuovo, e lo faceva seduto su questa poltrona perché appunto aveva 108 anni e per lo più stava seduto sulla poltrona e sembrava che stesse succedendo in quel momento lì. Eppure, nonostante questo, la sua capacità, per esempio, è stata quella di raccontare questi fatti ai nipoti e quindi di trasformarli in una sorta di favola dell'orrore, intervallata appunto da canzoncine, come diceva lui, aneddoti, storielle, per renderla ai nipoti una storia ascoltabile. Il più piccolo, quando lui raccontava, il più piccolo aveva 6 anni, il più grande 11, quando è iniziato. Poi in realtà ce n'era anche uno che ne aveva 3, li ho conosciuti tutti, e adesso si ricordano bene, bene questa storia, di cui in qualche modo sono eredi e interpreti, perché continuano, insomma, io sono arrivata loro per quel motivo, e lui l'ha raccontata, e anche a me, così come a tutte le persone che andavano a trovarlo, raccontava questa storia senza retorica, ma nella sua crudezza, intervallandola però anche con aneddoti. Lui, quando era giovane, prima della guerra, giocava alle tre carte nelle fiere di paese, gioca nei lager alle tre carte e da un certo punto di vista si salva anche per il gioco delle tre carte, e lui me l'ha fatto davanti ai miei occhi tutto il giochino così, e io ovviamente ho perso.
Si salvano, cercano di reggere a, così, a resistere alla disperazione, no? Cercando di anche nella baracca di fare il più possibile quello che si poteva fare della vita normale, no? Mio papà mi ha raccontato che il nonno, lui era di Parma, era internato con altri, per caso, insomma, o forse non per caso, insomma, altri 2 di Parma, e allora si facevano, nei momenti in cui stavano nella baracca, delle specie di conferenze reciproche, ognuno parlava di qualcosa di cui era competente, cercando di tenere allenato il cervello e di fare come una specie di, come fossimo noi adesso qui, no? Una cosa. E ti uno posso... dei tre,
oh, no, vai.
No, questo è simpatico come aneddoto, c'erano anche altri ovviamente nelle baracche, altri italiani, era uno appassionato di gastronomia e a furia di parlare di culatelli e di cose di salami, la baracca si ribellò perché avevano una tale fame che questa cosa non andava bene come conferenza, insomma non era opportuna perché gli faceva venire una fame bestiale.
Ti volevo dire, a proposito di tuo nonno, l'altro giorno io ti ho chiesto se tu avessi idea di quali campi lui avesse attraversato, me ne hai detti 3, sì. Sono andata a controllare, uno, l'Oflag 83, è quello in cui ad esempio fu rinchiuso anche Giovanni Guareschi,
a proposito era di Parma infatti.
Esatto, a proposito di tempo libero, Giovanni Guareschi aveva messo su una compagnia di teatro, facevano teatro dentro l'Oflag 83 e tutti quelli in cui passò anche Giovanni Guareschi, e mi hanno raccontato che di campo in campo c'era questa voce che Giovanni Guareschi, insomma, poi sapevano che tutti venivano trasferiti e nei campi speravano che arrivasse Giovanni Guareschi perché almeno potevano fare teatro. Poi c'erano le radio, oltre che le conferenzine, anche sul culatello, c'erano le radio, infatti, per tenersi informati, c'era qualunque attività e chiunque potesse fare qualcosa lo faceva anche per gli altri.
È così. Sono curiosa di sentire un racconto del contesto di questa casa di San Giovanni a Piro. Mi immagino appunto Felice seduto in poltrona, però mi immagino anche qualche familiare, qualche amico che entra e esce, non so, in salotto, in cucina, ti facevano il caffè, com'era il contesto? Altro che hai fatto una faccia come dire, ti avranno fatto mangiare l'inverosimile.
Io sono andata giù due volte,
immagino.
Ho messo su 10 kg ogni volta.
Ecco, raccontaci il contesto di questo racconto, perché me lo immagino come qualcosa che ti resterà un po' dentro per sempre. Al di là del racconto, voglio proprio dire la fotografia.
Allora, San Giovanni a Piro è un paese di 3.500 abitanti a 450 metri di altezza sul mare, e sul mare il mare si vede, cioè il Golfo di Policastro, bellissimo, andateci in vacanza. Sotto c'è, in radio si fa la pubblicità della Francesca, no? Perché
sì.
È il posto più conosciuto. Lì sotto, ecco, almeno sapete, avete un'idea.
Beh,
di dove
il
sia.
Mare del Cilento, peraltro forse con quello della Sardegna e della Grecia è quello più bello che ho visto nella mia vita. Quindi.
Esatto, e lo si vede da questo paesino, diciamo. Che in realtà è montano, cioè la comunità montana che tiene i boschi in una maniera bellissima, è molto bello, molto lavorato, molto coltivato, ci sono ulivi, eccetera. E lui è stato uno anche dei fautori di questo attaccamento alla natura, perché appunto faceva il pastore, il contadino. Lui con la moglie, allora lui torna, si sposano dopo qualche anno perché lui stava male, non sono riusciti a sposarsi al suo ritorno perché stava male. Dopo qualche anno, dopo due anni si sposano, un anno e mezzo insomma, e vanno a vivere in una casa di poveri perché loro erano poveri. Anche perché lui quando era militare mandava alla loro fidanzata i soldi e le diceva: compra un pezzo di terreno, compra una casina, eccetera. La fidanzata, che non era sicuro che lui sarebbe tornato e quindi non considerava quelli soldi propri, li aveva messi da parte. Dopo la guerra non volevano più niente. Quindi loro erano poveri. Per fortuna avevano dei pezzi di terra, perché in realtà il padre di lui era andato nelle Americhe e aveva comprato dei pezzettini di terra. Quindi lui decide di, tra l'altro, di rimanere lì, di non partire come tanti altri di San Giovanni a Piro, di tutto il sud, decide di rimanere lì e di fare questo mestiere, però sono poveri. Per cui vivono nella parte storica di San Giovanni a Piro in una delle case dei poveri, con praticamente una porta di legno, con un buco, la porta a gattaio, perché servivano i gatti contro i topi, che ce n'erano tantissimi, perché era tutta umidità e loro non avevano neanche il pavimento, stavano sulla terra battuta. Non avevano la televisione, ovviamente, ma siccome, questo l'ho scoperto all'inizio di maggio quando sono andata giù a presentare il libro, siccome Felice Magliano fino all'ultimo si è informato, ha votato, guardava i telegiornali, non aveva la televisione perché erano troppo poveri, andava da un vicino che invece ce l'aveva. Una volta c'era anche la figlia Domenica, poi torno a dirti, ma perché è importante, perché io l'ho trovato davanti alla televisione che guardava il TG. Comunque, quando erano poveri, lui andava dai vicini e una volta stavano guardando il telegiornale e il figlio dei vicini stava facendo casino e lui lo redarguì. Tanto, in malo modo. Tornando a casa, la figlia gli disse: ma papà, ma non è tuo figlio, eravamo a casa. E lui a quel punto le raccontò, le disse: ma no, io pago metà del canone della RAI e quindi pretendo di guardare il TG. Quindi questo era il personaggio. Io entro il 13 di dicembre del 2021 nella casa della figlia Domenica e del genero Domenico, dove lui con la moglie si erano trasferiti nel 1983, perché ormai vivere in quelle condizioni, in quella casa, non era più possibile. La figlia e il genero decidono di ospitarli in casa. Quindi io entro il 13 dicembre 2021 in casa, lui è vestito in maniera elegante, bellissimo, in blu con una coppoletta, su questa poltrona, appoggiato ai... Lui sapeva che stava arrivando a giornalista in Milano, quindi se l'ha fatto mettere tutto carino. Entro e sta guardando il TG, dove si parla del rischio della guerra tra Russia e Ucraina. Ci salutiamo, intanto arriva questa notizia, lui mi guarda, sapeva che ero lì per sentire il suo racconto, mi guarda e mi dice, arrabbiatissimo, ma con lo sguardo truce, aveva degli occhi azzurri bellissimi, mi guarda e mi dice, ura faciti a guerra una ura faciti. Più o meno i cilentani mi perdoneranno. Non fate la guerra non fatela. Così inizia il racconto suo. Ripeto, aveva 108 anni, io sono arrivata anche con una videocamera, c'era la figlia, il figlio, ovviamente ho iniziato col caffè, eccetera, lo abbiamo ripreso. Per fortuna che il cameraman si era portato un cavalletto, aveva messo subito la telecamera su lì, perché noi pensavamo, adesso iniziamo a 108 anni, un'oretta è finita. Quattro ore di racconto incessante, per lo più in cilentano, io con il registratore, perché stavo anche registrando, qualcosa la capivo, qualcosa no, ma era inarrestabile. Poi, con questa capacità mimica di farmi vedere i morti, i bombardamenti, i cani che la travano, le canzoncine, eccetera, inarrestabile. I passaggi, perché poi lui con le dita faceva tutti i passaggi, lui è stato, è diventato prigioniero appunto subito dopo l'8 settembre 1943 e poi comincia tutta una serie di passaggi su fino all'ultimo lager e quindi lo racconta e lo raccontava con una precisione che non era solo una questione di ricordarsi la scansione precisa delle città anche più piccole che aveva passato, era proprio un puntellare la memoria. E io sono stata lì 4 ore ad ascoltarlo, poi abbiamo mangiato le cose del loro orto, perché lui era anche, infatti è stato usato anche in alcuni documentari, lui era anche un fautore del mangiare le cose della propria terra. E mi ha guardato e a un certo punto mi dice, ma signori, voi come faciti? Abitate a Milano, mangiate i cosi del supermercato? Sì, purtroppo sì. Ma così, comunque sempre anche attento, no, a questi aspetti, presentissimo. E quindi poi abbiamo mangiato, lui si è seduto a tavola con noi, era un mangione. E così per 4 giorni, io sono andata lì per 4 giorni, lui raccontava e quando sono tornata a Milano, sono arrivata a casa a mezzanotte e ho cominciato a scrivere subito.
E pensavo quando dicevi che lui ha iniziato a raccontare ai nipotini, perché erano piccoli, che ti saranno sempre grati per questo libro, perché va bene sentire dal nonno, però poi si cresce, le cose si scordano, una cosa che ti raccontano a 3, 6, ma anche 10 anni, non è che te la ricordi bella precisa, no? Poi diventeranno, nel frattempo stanno diventando grandi, anzi no, si è raccontato nell'85, ormai sono più che grandi.
Sì, sì, sono...
Però voglio dire, qui resta qualcosa di... no? Veramente un documento anche per la loro famiglia, oltre che per tutti quelli che vorranno leggerlo. Veniamo al racconto della deportazione e della vita nel campo di Felice Magliano, nei campi.
Allora, loro appunto vengono fermati tutti subito dopo l'armistizio. E più o meno i militari italiani in quel momento erano poco più di 1 milione. Alcuni passano, alcuni dicono di sì, che continuano a combattere con i nazisti e poi passano, entrano nella Repubblica di Salò, 700.000 dicono di no. E lo dicono senza sapere che cosa stia succedendo attorno. Alcuni scappano anche, si uniscono alla resistenza ai partigiani di Tito, eccetera. Comunque 650.000 circa, ovviamente, dicono di no. Non sanno cosa stia succedendo, ma parte... Quindi sia gli ufficiali che i soldati semplici, per loro è un tradimento passare, stare con i nazisti. Io tra l'altro a Felice Magliano gli ho detto, ma voi combattevate con Mussolini, gli davo del voi, perché ci si dà del voi. Voi combattevate con Mussolini, siete mai stato fascista? E lì è un altro dei momenti in cui mi ha guardato malissimo, mi ha detto no, io non sono mai stato fascista. Tant'è che lui... Di tutti i suoi passaggi, lui è stato anche in Libia, quando lui racconta tutta la parte da militare, cioè in Libia e poi in tutta l'area balcanica, lui non dice mai sono andato in Libia, sono andato. lui dice sempre sono stato portato, ma proprio in maniera naturale, cioè non lo fa come artificio artistico, intellettuale, letterario. Lui dice io sono stato portato. Sono stato portato in Libia, sono stato portato in Albania, sono stato portato in Macedonia, eccetera. Quindi vengono fermati, dicono tutti di no, con differenti motivazioni, ma sostanzialmente perché nel frattempo, in realtà, anche in Italia, il fronte a sostegno del fascismo si è molto indebolito. Nel libro ci sono anche delle lettere che la fidanzata gli scriveva, quindi abbiamo anche il fronte, e ne ho portato una delle copie, quindi abbiamo anche il fronte del racconto di chi stava qua, che la fidanzata all'inizio parla di la bella vittoria, speriamo che torni perché aspetta che gli diano il congedo che non arriva mai. E le prime lettere sono, si fa questo per la nostra bella patria, speriamo che finisca presto la guerra con la bella vittoria, eccetera, eccetera. Alla fine, insomma, non c'è più patria, non c'è più vittoria, e soprattutto dice, speriamo che ti diano questo congedo e non ci si spera più quando è insomma, perché non c'è più insomma, la speranza, vogliono che finisca la guerra velocemente. Quando lì finisce, loro non sanno che cosa succederà a loro, ma dicono di no, non vogliono più continuare la guerra, diciamo stiamo con l'Italia, stiamo con il re, benché sia scappato, e dicono di no. E a questo proposito, e poi ritorno, sentiamo ancora Anna Maria Versienti, con un brano del libro di quello che mi ha raccontato fedelmente Felice Magliano.
Ma io non n'aggio aiuto con loro, non sono andato con loro. Ca non ci siamo, pensai, perché io non la lascio a patria mia pa tua, non la tradisco. Non ci siamo, pensai, io non la lascio la mia patria per la tua, non la tradisco. Perché io portavo grigio verde e chiri mi voliano fa mette l'aquila. Io portavo la divisa e quelli mi volevano far mettere l'aquila. E da non ci trovammo, Allora non ci volette io con loro. Non fummo d'accordo e non ci voglio andare con loro. Non andai io e non ci andò nessuno di noi. Loro dell'Italia non dissero mai zona alleata, ma zona occupata. E cosa si intende allora? Catun, da terra mia, non te ne vai più. Vu capite, signori?
Grazie. Capiti signori è una cosa che mi chiedeva spesso, intervallava spesso con un capiti signori, perché secondo me era ancora per lui, che comunque era anni che lo raccontava, era ancora difficile riuscire a pensare che noi altri potessimo capire che cosa avevano passato, che è stato uno dei motivi per i quali in tanti non sono riusciti a raccontare. Un po' anche perché c'è stato un oblio, diciamo, però in tanti, cioè non era facile raccontare quella cosa lì. Comunque loro dissero di no all'inizio, pensando che fosse finita la guerra, sperando che fosse finita la guerra, ma poi continuarono a dire di no per i successivi 20 mesi mentre erano rinchiusi nei lager in quelle condizioni. Per cui fecero una scelta, come dicevi tu. Uno storico, Nicola Labanca, dice che quel no ripetuto fu il primo referendum antifascista. A proposito di referendum, oggi e domani si vota, no? Quello fu il primo referendum, ed è il motivo anche per il quale oggi uno dei nipoti di Felice Magliano mi ha mandato una foto di Felice Magliano che votava con la mascherina, per cui 2021. Quello fu un primo referendum chiaramente contro il fascismo, e che quel no continuò nonostante quelle condizioni e nonostante ovviamente venissero in qualche modo circuiti dagli inviati della Repubblica di Salò, che andavano tutti belli, in carne, ben vestiti, ben messi, e andavano a cercare di convincerli a passare con loro. Se fossero passati con loro, stiamo parlando di 650.000 persone, l'avrebbero cambiata sì la storia. Loro continuarono a dire di no, in 50.000 più o meno sono morti nei lager, Quindi più o meno i 650.000 sono tornati e continuarono a dire di no nonostante quelle condizioni drammatiche in cui vivevano.
Quali sono i campi e la situazione che ha trovato Felice Magliano una volta internato?
Allora, i campi sono tantissimi. Allora, lui poi l'ultimo, nell'ultima parte, come diceva lui, l'ultimo inverno è stato dalle parti di Graz, in Austria, dalle parti di Graz. Erano divisi in Stalag, Oflag sono, erano i campi per gli ufficiali e invece Stalag per i non ufficiali, ma non è sempre verissimo perché in realtà poi spesso appunto le regole c'erano per non essere rispettate. Lui ne ha passati tanti, è iniziato dalla Serbia, da Niš, come diceva lui Niš, poi insomma è risalito su fino all'Austria. Così come tanti altri, appunto anche tuo nonno, no? Ne ha passati ufficialmente tre, però in realtà poi c'erano tutti i satelliti di campi, sottocampi, quindi cioè, con una geografia molto, diciamo, molto frastagliata. E in tutti questi campi gli spostamenti da un campo all'altro erano fatti spesso a piedi, di notte, di giorno, oppure in treno, oppure sui camion. Felice Magliano, diciamo che tendenzialmente lui non raccontava fatti estremamente drammatici, però ad esempio ne ha raccontato uno, una volta che era su un campo, era ancora nell'area balcanica, e era in un camion e aveva avuto un problema di intestino e doveva andare di corpo, ma erano tutti stretti, chiusi. Quindi l'unica cosa che fece, che poteva fare, perché mica si poteva fermare, cioè non è che ovviamente poteva pretendere alcunché, si mise verso il bordo del camion e si lasciò andare. Pidocchi, i racconti sono di Pidocchi sulle divise. Le divise che già da militari erano ovviamente, come sappiamo, diciamo fuori, cioè non erano pensate per l'estate, per l'inverno, per dove dovevano combattere, eccetera. Per cui con queste divise vecchie, d'estate e d'inverno uguali, piene di pulci, nella violenza ma anche nella solidarietà. Questa cosa ci tengo a dirla perché in realtà anche in quelle condizioni, appunto, addirittura da alcuni nazisti, oltre che dalle popolazioni attorno ai campi, con le donne che li portavano da mangiare quando potevano, o loro che se riuscivano a scappare appena appena andavano a farsi da mangiare, loro glielo davano, e anche da alcuni nazisti, tant'è che alla fine quando arrivano i liberatori, quelli che li liberano e liberano i campi, in particolare lui si trovava in un campo liberato il 7 di maggio, la notte tra il 7 e l'8 maggio, lui racconta che ai nazisti, quelli che erano stati buoni con loro, che non li avevano picchiati, che gli avevano dato un pezzo di pane nero in più, dissero: toglietevi le divise e fate finta di essere dei nostri, così non vi catturano.
Piccolo inciso, noi andiamo avanti ancora un quarto d'oretta, se chi è al sole vuole spostare la sedia e trovarsi un posticino all'ombra, ovviamente è libero di farlo, perché capisco che ormai si è fatta una certa ora e il sole picchia. Anche in qua, se volete, o lì nel corridoio, sentitevi liberi, perché in effetti la vela copre pochetto. Una delle cose che raccontano quelli che sono tornati è la fatica del dopo, del tornare nella società dopo aver provato il lager, e anche riscontrare spesso una certa indifferenza. Cioè è vero che loro avevano un tale trauma che magari non avrebbero comunque raccontato, ma intorno spesso avevano la non voglia di sentire, perché gli italiani, le italiane naturalmente si sono sentiti in qualche modo complici di tutto quello che era successo. Molti hanno fatto finta di non sapere, e quindi trovarti poi magari a contatto con uno che dal lager era tornato, no? ti metteva automaticamente nella condizione di tapparti le orecchie, tapparti gli occhi, non voler sentire, e loro, a loro questa cosa è pesata molto. Non so se è successo anche a Felice Magliano, però com'è stato il dopo, dopo la liberazione, dopo il ritorno?
Allora, Felice Magliano appunto non ne ha parlato per 40 anni. Recentemente sono stata a Roma e mi hanno raccontato di una signora, mi ha raccontato che il nonno è stato un IMI e loro l'hanno scoperto dopo la morte del nonno, perché sbaraccando la casa hanno tirato giù tutto e dietro un quadro, appiccicato dietro un quadro, c'era un documento dei Lager. Devo dire che da quando è uscito questo librino, questo libro, mi stanno arrivando tante mail, tante testimonianze, ma la cosa pazzesca che in realtà mi succede, sto mangiando, qualcuno dice, ah, lei ha scritto un libro, questo libro, e comincio a fare delle piccole conferenzine a tavola, mi è successo già due volte, perché alla fine erano 650.000, quindi vuol dire che in tanti, ci sono in giro tra di noi tanti che hanno avuto un parente, e in tanti non l'hanno mai saputo, oppure appunto hanno trovato i documenti dopo, non hanno potuto chiedere, non hanno fatto in tempo a chiedere perché sono morti prima, non sono arrivati a 108 anni come Felice Magliano. La fortuna di questo incontro è che Felice Magliano c'è stato fino a quando per caso io sono arrivata lì, e io sono arrivata lì in realtà più che per caso, perché è successa quella cosa che succedeva sempre quando qualcuno andava da lui, ascoltava il suo racconto e cominciava a raccontarlo ad altri. A me è successo così, mi hanno detto, ah, ma guarda, mi hanno fatto vedere il video, io all'inizio dicevo non ci credevo, insomma 108 anni, e sono andata giù e l'ho sentito. Quindi in tanti hanno negato che fosse tra loro e loro che fosse successa quella roba lì, l'hanno voluta dimenticare, ma contemporaneamente non c'era neanche un clima attorno che incentivasse e invogliasse. Alessandro Natta, che è stato segretario del Partito Comunista dal 1984 al 1988, era stato un internato militare italiano e aveva scritto un libro, L'altra resistenza. Per tanti anni gli IMI sono stati chiamati l'altra resistenza, adesso si preferisce giustamente definirli la resistenza senza armi. Alessandro Natta tornò, scrisse un libro nel 1954, cercò di farlo pubblicare da editori riuniti del Partito Comunista, che non lo pubblicò. Riuscì a pubblicare il suo libro, L'altra resistenza, solo nel 1997. Di internati militari per tanti anni non se n'è voluto parlare, anche perché in fin dei conti erano un po' c'è stata questa idea che la resistenza fosse stata solo quell'armata, e non è così, un po' perché in fin dei conti loro erano stati ed erano, ed è incredibile a dirsi, sopravvissuti a 20 mesi di internamento nei lager, allora c'era anche un po' il sospetto che in qualche modo fossero stati complici dei nazisti, perché sennò sarebbero morti. Quindi questa cosa, un po' anche nel regolamento di conti, no? dopo la guerra, ma loro sono stati proprio gli ultimi a essere presi in considerazione dalla storiografia, pur difficile, sulla resistenza nel dopoguerra. Poi pian piano è iniziato un po' il racconto loro. Ci sono tantissimi libri delle testimonianze degli internati militari italiani che si sono scritti loro, che hanno scritto magari un nipote, un vicino di casa, eccetera. C'è un patrimonio di testimonianza degli IMI numerosissimo, a dispetto del fatto che invece la storiografia se ne sia occupata poco. Ci sono state un paio di ricerche una recente dei testi di storia dei licei, su 17 testi presi in considerazione di storia dei licei, 16 non parlano di IMI, uno parla di IMI e dice semplicemente cosa sono stati, punto. Questo recente, diciamo che negli anni 90, quando un po' si comincia a occuparsi, andava meglio. Infatti in questo momento c'è anche un'attenzione su quello, perché c'è un po' una riscrittura, no? Anche della resistenza, e quindi a maggior ragione anche di quella resistenza. Diciamo, da un certo punto di vista, per fortuna, all'inizio di quest'anno il Parlamento all'unanimità ha votato una giornata dedicata espressamente agli IMI, e sarà il 20 settembre, che coincide appunto con il giorno in cui Hitler li definì internati militari italiani per togliergli tutti i diritti. Loro fino ad ora erano celebrati nel giorno della memoria. Nelle pietre d'inciampo negli ultimi anni è stata introdotta anche la pietra d'inciampo di alcuni IMI, però adesso ci sarà questa giornata nazionale dedicata a loro. Quindi è stato difficile per loro, perché comunque dovevano raccontare una cosa difficile da ricordare, ma anche da far capire, u capiti signori. E contemporaneamente perché in realtà nessuno li voleva ascoltare.
Pensa ai casi. Stamattina sono andata a votare e al mio seggio ho incontrato una signora che conosco da tanti anni, che è figlia di uno dei militari italiani fucilati a Cefalonia. E, però è una signora che ha quasi 90 anni, insomma, fa un po'. È uscita di casa proprio per andare a votare il referendum, ma trascinarla fino a qua non ce l'ho fatta. Le ho detto: guarda, oggi si parla di IMI, ma poi trasmetteremo tutti questi nostri incontri della festa di Radio Popolare prossimamente, e li troveranno tutti anche sul sito sotto forma di podcast, quindi diciamo per l'ascolto on demand in qualsiasi momento ci sarà tra non molto tutto quanto sul sito di Radio Popolare. Siamo in chiusura e abbiamo credo una terza lettura che riguarda un po' il dopo, giusto? Il dopo.
Mi riferisci al dopo con la sua sorella?
No, la sorella dopo. Mi riferisco al dopo.
Retroscena.
Allora, i primi giorni non mi firavo, non stavo bene. Andavo in campagna e facevo quello che potevo, poiché ero debole. Ma iniziai a mangiare e piano piano mi riebbi. Io e Gaetana ni sposammo il 23 dicembre 1946. Il dopo guerra fu duro. Non avevamo averi, non avevamo la casa. La terra era stata abbandonata per anni ed era secca. Ma io la conoscevo, era la terra mia, e ci avrebbe ridato i frutti. A Gaetana avevo mandato i soldi per comprare una casa. Ci avrei ritto a nome suo, ma Ida non sapia se sarei tornato e non volia accattare per sé. Le sembrava di rubare soldi non suoi, mi disse. Ma quando tornai da guerra, le monete non valevano più niente e ne accattammo niente più. Tornai senza soldi e senza salute.
L'avevo spoilerato. Lui tra l'altro diceva: non avevamo niente, non avevamo proprio niente, manco un ciuccio tinivo. E a proposito del ciuccio, sempre recentemente quando sono stata giù a maggio mi raccontavano, perché poi lì è stata proprio una cosa di paese, cioè è stata una di comunità, anzi di comunità, e una persona mi ha raccontato che suo nonno una volta diede un passaggio a Felice, che non riusciva a camminare perché aveva l'asma gli era venuta nei lager, non riusciva a camminare, quindi lui scese dal suo ciuccio e fece salire sul ciuccio Felice, che stava tornando dal lavoro ed era stanco e affaticato.
Per chiudere, una storia nella storia che tu hai conosciuto con Felice Magliano, e cioè la storia del femminicidio di sua sorella. Che cosa le successe?
Allora, Felice Magliano, appunto, dicevamo, inizia a raccontare, dopo 40 anni inizia a raccontare quello che è successo nei lager. Abbiamo già detto le peggio brutture, disumanità, questo lo fa fino alla fine, appunto fino a 108 anni. C'è un fatto che invece ha raccontato una sola volta, un po' costretto da uno dei nipoti che aveva trovato dei documenti, e praticamente riguarda il femminicidio di una delle due sue sorelle, Domenica. Tra l'altro Domenica, a cui lui era legatissimo, perché lui nel suo racconto mi dice anche che lui era bravo a scuola, ed era bravo a scuola grazie a Domenica. Perché Domenica era intelligente e avrebbe voluto studiare e fare la maestra se non fosse stato che loro erano troppo poveri.
Domenica poi si viene mandata a servizio in questa famiglia ricca di San Giovanni a Piero, si innamora lei e forse si innamora il figlio di questa famiglia ricca e si sposano. Più che ricca, diciamo arricchita, tant'è che infatti a questo Giuseppe dicono, che sposa Domenica, dicono che non devono avere figli. Gli mettono in testa che non devono avere figli perché sennò devono dividere i loro averi. Giuseppe, un po' probabilmente per natura, un po' anche con questa idea in testa, picchia Domenica più volte. Io chiederei ad Anna Maria Versienti di leggerci questo passaggio della testimonianza e poi vi dico un pezzettino. Okay.
Era andata a servizio presso i Cangiano, una famiglia di San Giovanni a Piro che aveva fatto fortuna nelle Americhe. Era una ragazza piccola, dei lineamenti marcati e graziosi, bella eppure intelligente, e Giuseppe Cangiano la mise incinta. Si sposarono per riparare il 29 aprile 1929 e rimasero a vivere nel palazzotto di Via Roma in cui Domenica era entrata da domestica. Giuseppe voleva essere servito e riverito, era abituato a fare quel che gli pareva, ma soprattutto era violento. Ogni gravidanza finiva con il corpo di Domenica coperto di lividi ed un aborto spontaneo. Successe una volta, poi una seconda, poi la terza, che fu l'ultima, il 3 gennaio 1932, quando anche Domenica morì con il bambino o la bambina che aveva nel ventre. I Magliano non si fecero intimidire dalla disparità sociale né dalle disponibilità economiche della famiglia. Denunciarono le ripetute violenze che Giuseppe Cangiano aveva inferto a Domenica e lo fecero richiudere nel carcere di Camerota.
Però
coraggiosi per quell'epoca, immagino,
esatto,
no?
Coraggiosi.
La famiglia della domestica con la famiglia del padrone.
Coraggiosi, però... Poi successe che, siccome anche Domenica aveva un pezzettino di terra che il papà aveva comprato al ritorno, anche lui dalle Americhe, eccetera, in teoria questo pezzettino di terra sarebbe dovuto andare al marito uxoricida Giuseppe. Allora i Magliano cosa sono costretti a fare? Ed è il documento che abbiamo trovato e che riporto. Sono costretti a rinunciare a costituirsi parte civile e proseguire col processo per non perdere la terra, perché nel frattempo quindi lui rinuncia a quel pezzettino di eredità. Quindi in qualche modo poi purtroppo una mediazione su questo l'hanno dovuta fare, perché sennò lui, pur essendo uxoricida, doveva ereditare un pezzettino di terra e loro quella terra lì ci avevano, non è che avessero possedimenti. Però nonostante questo, appunto, un segno di coraggio che a San Giovanni a Piro abbiamo anche in qualche modo celebrato, perché quando abbiamo fatto la presentazione del libro il 9 di maggio abbiamo messo su una panchina rossa che già c'era a San Giovanni, abbiamo messo una foto di Domenica, bellissima, molto bella. E in questo io l'ho scritto, però mi hanno fatto notare ancora di più le altre persone, come in realtà Felice Magliano torna dalla guerra con un'apertura mentale quasi impensabile da quelle parti. Siamo nel sud, nell'entroterra, lui fa studiare entrambe le figlie perché dice bisogna sapere per decidere, e lui infatti quando aveva deciso sapeva da che parte voleva stare. Bisogna sapere per decidere, e ha fatto studiare entrambe le figlie, e una delle due, in particolare Domenica, quella da cui poi andò a vivere, addirittura, come mi racconta Domenica, la fece, a fine anni 60, la fece dormire fuori la notte per poter studiare. Perché, ma voi pensate, nel sud, paesino, la manda, la fa studiare agraria, e deve andare per forza lontano e quindi la fa dormire fuori la notte, perché per lui era importante che lei studiasse. Quindi in realtà, e poi quando parlava di sua moglie, lui parlava della signora mia, e in un passaggio mi dice che loro hanno vissuto tutta la vita insieme, lui da quando era piccola, che la voleva, così mi dice, la volevo da quando era piccola, hanno vissuto tutta la vita assieme, e mi dice perché il compagno deve rispettare la compagna e la compagna deve rispettare il compagno. 108 anni, classe 1913.
Grazie per questo bellissimo racconto a Lorella Beretta, La Luna al suo comando, editore Castelvecchi. Grazie di cuore per essere stata qui a parlarci di questo meraviglioso patriota. Possiamo dire una parola che la destra ci ha scippato? E sì. Questi hanno veramente salvato l'onore della patria.
E il destino, continuo a sottolineare, il destino.
Certo, perché sarebbe andata diversamente se non avessero detto quei no.
La democrazia.
Bene. Grazie a tutti e a tutte.
Grazie a voi.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è in cartello che dice stop, sei in crisi.
Che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi e a diventare sempre più forte.